Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come vi dicevo all'inizio della celebrazione della Santa Messa, abbiamo la grazia, con l'aiuto del Signore, di cominciare questa terza tappa di preparazione alla Santa Pasqua, con la celebrazione appunto di questa che è la terza domenica di Quaresima. La prima domenica, vi ricordate, le tentazioni di Gesù. Abbiamo detto che questa realtà della tentazione è molto forte, la sentiamo sul cuore, e il rimedio è la nostra confessione. Domenica scorsa, la trasfigurazione, e abbiamo detto che il Signore ci insegna a fare esperienza di Dio, perché ci deve sostenere con questa grazia nei momenti di difficoltà della nostra vita. Oggi il Vangelo, come avete sentito, ci presenta la scena di Gesù al Tempio. Un Vangelo che, secondo me, si presta a molti fraintendimenti. Per esempio, quello che un po' comunemente diciamo tutti, no? Gesù, che era molto mansueto, una volta si è inquietato. Ha fatto questo gesto forte, una cordicella, quindi un gesto di violenza, un gesto esteriore, di impazienza. In realtà io credo che non sia così, perché un gesto di impazienza è un gesto di impeto. Gesù invece si è preparato, ha preparato con queste funicelle una frusta e sapeva bene che questo gesto che stava facendo non era un gesto di forza soltanto, era un gesto simbolico. Io direi, dovremmo vedere invece che una discontinuità, un Gesù sempre mansueto che una volta si inquieta, dovremmo vedere una continuità, e la continuità è questa: un Gesù che sempre reagisce davanti alle cose che non vanno bene, le cose che non vanno bene soprattutto nel rapporto tra gli uomini e il Padre. E allora è ovvio che se leggiamo il Vangelo con questo taglio comprendiamo anche quello che viene detto dall'Evangelista Giovanni. Vi faccio notare che questa domenica non abbiamo ascoltato Marco come nelle altre settimane, ma come vi avevo già spiegato, come abbiamo spiegato spesso, entra in gioco San Giovanni che integra, ogni anno integra, la lettura dei sinottici, quindi di San Matteo, di San Marco e di San Luca. L'Evangelista dice chiaramente, applicando a Gesù un passo della scrittura, di un salmo: lo zelo per la tua casa mi divora. È molto bello anche il testo originale, soprattutto in latino, dove viene detto proprio questo: lo zelo per la tua casa mi mangia, dice il testo latino. Sono divorato da questo zelo, da questa attenzione, da questo fervore per la tua casa. Come dobbiamo, e ce lo chiediamo ogni domenica evidentemente, come dobbiamo cogliere questo Vangelo e questo gesto nel nostro cammino di Quaresima? Io direi, non so se siete d'accordo, ma se lo applicassimo soltanto al Tempio materiale, abbiamo tagliato metà o forse tre quarti dell'importanza di questo Vangelo. Cioè, se noi dicessimo Gesù stava semplicemente insegnando che le nostre chiese non sono un posto dove noi dobbiamo chiacchierare e fare mercato, come tante volte avviene, magari non troppo nella nostra, ma in tante chiese, come abbiamo visto tutti. Perché Gesù non parla di un edificio materiale, e questo viene chiarito molto bene nel Vangelo di oggi, quando si dice Gesù parlava del Tempio del suo corpo. Parla soprattutto del Tempio di Dio che siamo noi. E allora, se è così, Gesù ha ragione di indignarsi, badate bene, io parlo anzitutto per me, poi ognuno farà le debite applicazioni di questo Vangelo alla sua vita, perché realmente il cuore di ciascuno di noi, il Tempio di Dio che siamo noi, il nostro cuore che accoglie Dio in virtù del Santo Battesimo e della Cresima, è profanato continuamente. Quel luogo più intimo a noi stessi, che è il nostro cuore, con quelle parole bellissime di Sant'Agostino, ve le ricordate anche voi: non uscire fuori, ritorna in te stesso, perché dentro l'uomo, nella sua interiorità, abita la verità. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore omine habitat veritas. Queste parole ci dicono quello che Gesù oggi vuole insegnare nel Vangelo. Tu sei abitato da Dio perché sei battezzato. Nella tua persona, nella tua vita, nel tuo cuore c'è la presenza di Dio che profani tante volte col peccato. Ecco perché a questo Vangelo, forse in un modo che apparentemente sembrava strano, forse quando siete arrivati in chiesa e avete visto le letture avete faticato un po' a comporle, no? Ad avvicinarle. Cosa c'entrano i 10 comandamenti col Vangelo di oggi? C'entrano, perché i comandamenti sono la strada di santità e sono esattamente il contrario di quello che noi facciamo nella nostra vita. Quando, non osservando i comandamenti, abbiamo una dimensione di vita apparentemente santa, effettivamente lontana da Dio. E allora pensare che la nostra religione, anche qui io evidentemente non giudico nessuno, penso proprio a me, dobbiamo pensare tutti a noi, la nostra religione non è una serie di questioni esteriori, pratiche. Come voi sapete, anche nella mia vita di parroco non sono quelle le cose che mi attraggono di più, le cose burocratiche, le cose esteriori, quando devo o non devo ammettere i sacramenti, dare certificati o compilare i registri, non è questo assolutamente. Ma una religione come la cercava Gesù, come dirà Gesù alla Samaritana, non è in questo luogo, in questo tempio o in quell'altro che si adora Dio, perché non è il posto. Dio si deve adorare in spirito e verità, e i veri adoratori cercano tale adorazione. La nostra religione allora non è l'insieme di precetti, dice sei un bravo cristiano perché vai a messa la domenica. Badate, non vi sto dicendo di non venire a messa la domenica, ci mancherebbe altro, perché qualcuno va a dire in giro Don Chico ci ha detto che si può non venire a messa la domenica. Assolutamente no. Però evidentemente non posso ridurre la religione alle pratiche esteriori. Non posso ridurre la religione al fatto che porto addosso la croce o che in casa c'è la statua di Santa Rita. Perché la religione non è questo. Gesù realmente con questo gesto ci insegna questo. E guardate, credo di averlo spiegato altre volte, quindi non mi fermo. Che cosa c'era di sbagliato in quell'atteggiamento esteriore che Gesù punisce? Niente. Niente. Perché quello che Gesù ha trovato nel Tempio quel giorno era tutto giusto, era tutto utile. Perché c'erano gli animali? Non come la pensiamo noi, no? Che vediamo le nostre chiese così. Voi sapete che il Tempio di Gerusalemme era l'unico posto dove si compiva la liturgia ebraica. Perché la liturgia ebraica si compiva soltanto nel Tempio, diversamente nelle sinagoghe veniva annunziata solo la parola di Dio. Quindi per la liturgia ebraica, per l'offerta dei sacrifici, servivano gli animali. E la gente che andava in pellegrinaggio, che non andava come andiamo noi oggi in pullman, in aereo, in nave, e anche se fossero andati con quei mezzi avrebbero avuto una certa difficoltà, non poteva portare con sé agnelli, buoi, piccioni e quant'altro. Non lo possiamo fare neanche noi. Sì, è vero, ho visto che qualcuno viaggia col cane o col gatto, non commento perché, però è chiaro che se vado al Tempio di Gerusalemme, come abbiamo visto tante volte anche, no? Quando siamo andati in Terra Santa, ricordo, ecco, l'ultima volta abbiamo visto l'arrivo di tutti gli ebrei americani, gli ebrei osservanti, bambini, anche piccolini con i ricciolini vestiti di nero, no? Abbiamo visto queste cose, ma non portavano con sé gli animali. Voi mi direte, certo, il Tempio è distrutto, ma anche allora sapevano di trovare nel Tempio questi animali. E perché cambia valute? Anche questo era giusto che fosse così, perché le monete che provenivano da fuori Israele, quindi monete pagane, rendevano il Tempio impuro se le avessero gettate nelle casse del Tempio. Quindi gli ebrei cosa facevano? Venendo da fuori per i pellegrinaggi, e il Vangelo di oggi ci ha detto apertamente che era Pasqua, quindi la gente arrivava al Tempio giustamente in pellegrinaggio perché era la Pasqua, cosa faceva? Arrivava lì e cambiava i soldi, non che cambiava la moneta, non so, da 100 euro in spiccioli da un euro, ma cambiava l'importo di una moneta, che poteva essere la moneta greca o la moneta siriaca o quello che volete voi, in moneta in corso in Israele. Quindi Gesù non fa niente, o meglio, fa un qualcosa contro quello che era normale. Perché lo fa? Perché Gesù voleva insegnare che quella non era la religione. Tutto quello serviva alla religione, non che fosse la religione che serviva a tutto quello. Ed è importante che questo lo comprendiamo anche noi. Nella nostra vita la pratica della religione, quindi che io mi confesso, che faccio la comunione, che prego il rosario, che dico la coroncina, che vado a messa la domenica, che sono battezzato e cresimato, che sono sposato in chiesa, tutto questo non afferma che io sono cristiano. Tutto questo sostiene il mio rapporto con Dio. E questo è importante che noi lo capiamo. Se non sì, sentiamo quelle cose, anche qui non giudico, evidentemente lo faccio a livello di battuta e me ne guardo bene da giudicare chi fa queste cose. Se no, effettivamente noi ci mettiamo l'anima in pace dicendo: ho acceso un cero da 3,5 kg a Santa Rita e sono a posto fino a Pasqua dell'anno che viene. Oppure sono andato a piedi a fare il pellegrinaggio, lo fanno anche i miei parenti, quindi non ce l'ho con nessuno. Il pellegrinaggio da Bonaria, da Sinai a Bonaria, quindi amen, le messe della domenica le salto tutte in quell'anno, tanto la Madonna di Bonaria è contenta. La Madonna non è la Madonna di Bonaria, è la Madonna che viene venerata in tanti titoli e non è affatto contenta se noi non ci accostiamo al Signore ascoltando la sua parola e ricevendo i suoi sacramenti. Quindi direi così, è questo gesto forte di Gesù che ci fa ripensare bene com'è la nostra religione. E sapete perché? Perché la Chiesa, che è madre prudentissima e saggia, ci spiega che non possiamo arrivare a Pasqua pensando di mettere su una quaresima, quindi questo cammino che stiamo facendo, e ancora peggio una Pasqua fatta di cose esteriori. Qualche volta, anche di recente, faccio sorridere anche alla catechesi dicendo: viene più gente alle palme che il giorno di Pasqua. Perché? Perché il giorno delle palme si prende qualcosa, il giorno di Pasqua sepolcro è vuoto e Gesù non c'è, non si prende niente, quindi la gente, ma lo dico per sorridere, ma c'è anche una certa attinenza. Dico anche che noi dobbiamo evangelizzare le cose, quindi benissimo che venga nel giorno delle palme, così ricordiamo gli impegni della settimana santa e il dovere della Pasqua. E così anche per la festa di Santa Rita, viene tantissima gente come a Pasqua, il giorno di Santa Rita, sono le rose benedette, volete voi che, e uno le mangia, l'altro le secca, e quell'altro le impasta, e che, tutte cose per carità. Però non illudiamoci che Dio sia contenti di queste cose esteriori, perché quelle cose servono la religione, non è la religione che serve a queste cose qua. E realmente, se avviciniamo a questo Vangelo, come dicevo, i comandamenti, allora comprendiamo bene. La tua religione? Bene, i comandamenti ci sono. Se non ci sono i comandamenti, religione nisba, nada, meno uno come la temperatura di Mosca. Niente. Se non c'è l'osservanza dei comandamenti, direi di più. La volontà, l'impegno almeno di osservare i comandamenti. Poi chiaramente siamo tutti fragili e manchevoli. Ci vorrebbe ben altro, no? Che la nostra misera strada di santificazione. Beh, l'impegno, la volontà, l'aver capito che i comandamenti vanno osservati perché sono il percorso che devo fare per salvarmi. E così anche quello che diceva San Pietro nella seconda lettura che abbiamo, San Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, quando ci ricordava: noi annunziamo che cosa? Non tanti fronzoli, annunciamo Gesù Cristo crocifisso, la nostra vita spirituale, Gesù Cristo crocifisso. Pensavo, preparando l'omelia durante gli esercizi, che cosa farebbe Gesù se dovesse entrare oggi, come quel giorno, non nel Tempio, di Gerusalemme, non nella nostra bella chiesa, se dovesse entrare con quella forza nella mia vita, quante cose rovescerebbe Gesù. Con questa simpatica, se volete anche, frusta fatta di cordicelle, ricordate che le fruste allora erano fatte di cuoio, quindi Gesù era anche un pochettino raddolcito in questo suo essere forte, in una frusta fatta artigianamente da lui, dalle mani del Figlio di Dio, che cosa non farebbe Gesù nel nostro cuore? Quante cose non rovescerebbe? E ho pensato, forse mi sbaglio, probabilmente non rovescerebbe niente. Sapete perché? Perché non lo faremo neanche entrare. Gli diremmo: senti, io sono tranquillo in quello che è il mio equilibrio instabile religioso, tu stai fuori, va benissimo così. Mentre invece no, abbiamo bisogno di questo salutare momento forte di Gesù, che è l'apice di quella forza che Gesù aveva sempre nella proporci una via effettivamente seria e impegnata di vita cristiana. Dobbiamo farlo entrare nella nostra vita, aiutarci, farci aiutare nella preparazione della Pasqua con una Quaresima autentica. E sì, dirgli tranquillamente: Gesù, rovescia tutto quello che vuoi, perché il primo a essere danneggiato da tutto questo sono io. E concludo. Per spiegare, ho letto proprio questi giorni scorsi, che ero, come sapete, KO dall'influenza, e mi scuso anche per quello che offre il convento, ma è così, un po' costipato. Leggevo questi due fratelli che erano proposti per la predicazione a scelta, ma si possono anche dire tutti e due. Il primo è questo, un ebreo osservante americano famosissimo, c'era anche il nome ma non mi interessa dire il nome, grande benefattore eccetera eccetera, muore all'improvviso di infarto e chiamano i figli attraverso il suo cellulare. Del cellulare abbiamo già parlato anche qualche altra volta, Il cellulare è uno strumento buonissimo, però attenzione, perché dice tanto di noi. Chiamano i figli col cellulare, i figli arrivano, vedono tutta la tragedia, insomma, vi risparmio gli annessi e connessi, e ovviamente poi consegnano a questi ragazzi, sulla ventina, consegnano questo cellulare del padre, i quali ragazzi, ovviamente, funerale, quindi tutte le cose che concernono questi momenti, che sono anche momenti forti, e dopo, quando hanno tempo, controllano il cellulare, a pieno di cose immonde, filmati, cose pornografiche. Ecco, questo che sembrava, no, il vertice dell'ebreo osservante, ma poteva essere anche un buon cristiano, uno dei nostri cristiani, in realtà che cosa conservava nel suo cellulare, in quello che abbiamo detto due domeniche fa, no? Vi ricordate? Quello che diceva il frate a Međugorje, Dio dice: vorrei essere il tuo cellulare. Conservava nel cellulare l'immondezza e l'iniquità, il peccato che non solo riceveva, ma che evidentemente divulgava. Cosa gravissima, cosa gravissima. Adesso la domandina sarebbe ad arte, no? Quella che i predicatori: e se controlliamo adesso il tuo cellulare, com'è? Pulito? Normale o no? Per esempio, i ragazzi, qualche volta quando dico: vai al cellulare, al mio cellulare, chiama, fa, manda un messaggio, dicono: ma perché lo posso? Sì, cioè, nel mio cellulare non c'è niente, se non quello che ci deve essere nel cellulare di un prete: c'è il breviario, la calcolatrice, la luce per se c'è buio, c'è WhatsApp, ProZap, come diceva quello, eccetera, eccetera, ma niente di particolare. Cosa hai nel cellulare? Cosa hai in tasca? Cosa porti nella borsetta? Potrebbe essere un indizio indicativo. Questo vuol dire che devo smetterla, no? Ormai la voce è finita. Una cosa indicativa della vita che conduci. E l'altro era ancora più grave, era una famosa professoressa polacca, universitaria, la quale viene a morire in un incidente stradale, funerale solennissimo, e tutti quanti lì, si presenta questo tipo al funerale con un cuscino, una corona, non so che cosa, con la scritta, come usano ancora nei paesi dell'est europeo, come si usava qui tanti anni fa. La scritta diceva così: alla mia carissima fidanzata. E questa aveva marito e figli. Quando arriva la corona, immaginatevi il marito e i figli, che non solo hanno visto i fiori, ma anche il tipo, il quale poverino era anche lui cornuto, perché non sapeva niente che questa avesse tutta una famiglia. Sono quelle cose che manifestano come realmente Gesù, tante volte anche nella nostra vita, forse non a questi livelli, evidentemente queste sono cose raccolte per la predicazione, però non a questi livelli, ma anche nella nostra vita avrebbe tanto da spolverare, da rovesciare, da fare, ecco così. Benedetto allora sia il Signore se lo fa, se ci aiuta a preparare bene il nostro cuore alla Pasqua. E la Madonna Santissima ci ricordi sempre la strada dei comandamenti e l'annuncio del cuore della nostra religione, che noi gridiamo come l'Apostolo San Paolo faceva, gridiamo ancora al mondo: vi annunciamo Cristo crocifisso, salvezza dell'umanità. Sia lodato Gesù Cristo.